Dunque siamo tornati in diretta, sempre nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Cinzia Sant'Angeli in studio. Prosegue il nostro pomeriggio con tanti messaggi che adesso andiamo a prendere. Riabbiamo di nuovo con noi Antonello Valentini, che lo salutiamo di nuovo. Antonello,
ciao,
grazie per essere stato con noi.
Ciao Antonello. Vai. E a lui si unisce Roberto Barnabai. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
No,
abbiamo qualche problema.
Ogni tanto da quell'effetto acquario.
Acquario, non si capiva. Allora, però c'è un mister che siamo riusciti a recuperare, vero?
Diamo il benvenuto a Vincenzo Montefusco. Ciao mister.
Ciao mister.
Ciao, buongiorno a voi.
Ben trovato e grazie.
Buongiorno.
C'è con noi anche Antonello Valentini.
E abbiamo,
buongiorno, ciao.
E abbiamo buongiorno. Perfezionato il collegamento con Roberto Barnabai.
Ciao Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sembra di stare in piscina.
Esatto.
Sì, sì, c'era proprio quell'effetto, Roberto. Però abbiamo risolto subito. Facciamo una cosa. Ritorniamo un attimo al volo su qualche messaggio del blocco precedente con Antonello Valentini. E poi andiamo anche all'Europa League di questa sera. Dai.
No, ce ne sono tantissimi.
Sì.
C'è chi ricorda le tue critiche a Morata.
Io critico, ho detto solo che era la terza scelta della Juve. Suarez e Dzeko.
Ti chiede un mea culpa.
Ma io non faccio nessuna mea culpa, perché per me rimane una terza scelta rispetto agli altri. Poi che sta andando bene, perché devo fare una mea culpa? Io mica c'ho la sfera. Quando si fanno i giudizi all'inizio, non è che noi abbiamo una sfera che fa le previsioni in prospettiva. Se no, ripeto, il concetto è: vediamoci a giugno e parliamo di quello che è successo. Per me Morata in quel momento era o no una terza scelta? Chiedo ad Antonello Valentini. Antonello, parto da te.
A quale momento ti riferisci?
Quando c'era Luis Suarez, Dzeko, Morata, era la prima scelta? No,
sono d'accordo con te, però Morata è cresciuto molto. Io l'ho sentito ieri dopo la partita, ha detto, tra l'altro, mi sento, come dire, ben voluto,
sì.
Desiderato, compiuto in qualche maniera. Non è più giovanissimo Morata, non è più giovanissimo, però voglio dire, ha tirato fuori in questi ultimi anni molto carattere, ha acquisito maggiore esperienza.
Non è mai partito così in carriera,
credo che sia un punto fermo di questa Juventus, non ci sono dubbi secondo me.
Cinzia, poi c'era quella cosa, la chiediamo al mister che vuole chiedere su Morata, Vincenzo Montefusco, avvio così, chiediamelo.
Sì, insomma, un avvio decisamente sorprendente, sopra ogni aspettativa.
Qualcuno, mister, ci diceva prima che forse è il gioco della Juve che lo mette in queste condizioni?
Ma guarda, io invece non ci vedo niente di male, perché questo è un ragazzo che è maturato anche in questi ultimi anni, si trova in una squadra dove gioca proprio per la prima punta. Il fatto che mancava nelle ultime partite il grande
Ronaldo,
attaccante Ronaldo, e chiaramente lui ha avuto più possibilità di poter far vedere le sue caratteristiche. Ma è un ragazzo che sta facendo molto bene e io ho grande fiducia. Certamente quello che dicevate prima, sicuramente la Juve puntava più sul Dzeko e su
Suarez,
del Barcellona, Suarez, però onestamente questo ragazzo qua.
No, ma mister, io mi ricordo pure i messaggi degli ascoltatori qui quando non riuscì a prendere Suarez e quando non venne Dzeko, che erano tutti arrabbiati. Che erano tutti arrabbiati perché non avevano preso quello che segnava tanto.
Vabbè, ma il calcio è bello per questo, perché tutti
si
parlano,
dimentica.
Marco,
io una cosa che non sopporto quando sento determinati personaggi che si esprimono in televisione parlando così tecnicamente, tatticamente, che come se avessero inventato l'acqua calda. Insomma, il calcio è bello per questo, perché possono parlare tutti, è giusto forse.
Posso aggiungere una cosa e vorrei il conforto di Montefusco, che ne sa più di me naturalmente, ma mettere a paragone Morata e Dzeko, come deve aver fatto la Juve in un primo momento, secondo me denota, come dire, una scarsità di chiarezza nelle scelte che la società avrebbe voluto fare, perché non mi direte,
perfetto.
Chiedo a Montefusco, che sono due giocatori completamente diversi, uno più di manovra, Dzeko, e uno una prima punta vera. Quindi voglio dire, se la Juventus aveva l'alternativa Morata, Dzeko, probabilmente non aveva le idee molto chiare.
Ma lì sa che cosa è successo? Che loro puntavano su altri due centravanti, o su Suarez o Dzeko.
Anche Milik c'era all'epoca.
Si sono trovati, si sono trovato, anche sì, si sono trovato, diciamo, Morata, e chiaramente adesso dicono che era la prima scelta per loro. Come una volta noi allenatori facevamo liste di giocatori e per prendere quello che volevamo lo mettevamo sempre al terzo posto, perché le società incominciano a dire no, il primo costa troppo, il secondo non viene, e prendiamo il terzo. Il terzo poi era quello che volevano gli allenatori.
Capito? Questa è la napoletana però,
Bravo, questo è un gioco che fa comodo un po' a tutto, però la cosa più importante è che questo ragazzo sta molto molto bene, perché ieri ha fatto sempre seguendo l'azione, quella che quel gol ha calciato di prima su, diciamo, ha fatto un ottimo gol alla Ronaldo. È un giocatore che sta andando bene, non vedo
certo, cioè, è partito
secondo
fortissimo,
me,
è partito fortissimo.
Ancora, secondo me il problema è un altro, che la Juve che ancora si deve capire che vuole fare da grande, cioè quale è chiaro che la scusante di Pirlo è una sola, quello di non avere ancora tutti gli effettivi, no? Quando la squadra sarà completa sicuramente potrà fare molto, ma molto meglio. Però per il momento ancora si è capito la Juve come vuole giocare, cioè la Juve che arriva a 6-7 partite, non sappiamo ancora, ci sono i centrocampisti che devono giocare sempre, cioè non, forse per noi una certa età diventa tutto più difficile, però
grande
no, no.
Andiamo a sentire
da
anche
Roberto.
Dai.
Allora, saluto il mister, saluto Antonello.
Ciao.
No, ma tornando al discorso dei centravanti, io faccio una considerazione: ne avessero pescati due uguali poi come caratteristiche, perché inseguivano Suarez che è una prima punta, Dzeko che è una punta di manovra, Morata che è una punta d'appoggio, una seconda punta se vogliamo, quindi insomma c'era parecchia, bisognava comprare un centravanti a prescindere, secondo me questa è l'esigenza della Juventus. Ma io credo che Morata, non so il mister Montefusco che ne pensa, anche Antonello, è un giocatore estremamente intelligente sul piano tattico,
sì.
Uno che fa i movimenti giusti, è uno che, come diceva appunto il mister Montefusco, segue l'azione, la conclude, è uno che si muove molto bene, è un giocatore che è cresciuto, è maturato, ha 28 anni ed è un giocatore che ti garantisce anche una discreta prospettiva. Però qui vengo a supporto di Marco, è chiaro che nel momento in cui la Juventus poi alla fine ha concluso l'ingaggio di Morata, insomma non è che ci fossero proprio fuochi d'artificio, perché comunque allo stato delle cose all'epoca risultava essere una scelta di ripiego.
Ma guarda, scusami, io non volendo penso che la Juve sia stata anche fortunata, perché per sfruttare Ronaldo forse l'ideale è proprio questo ragazzo qua, perché è l'unico che un po' perché già si è giocato insieme, un po' perché fa un po' come fa il centravanti del Real Madrid, Benzema, cioè, a Ronaldo serve un uomo che lì faccia spazi al centro dell'area di rigore, e questo ragazzo lo fa molto bene, come dicevi, cioè che è anche intelligente tatticamente, cioè io non ci vedo niente di male, anzi, ma secondo me la Juve non volendo ha preso il centravanti giusto, poi magari fra due mesi saremo tutti smentiti, ma io penso
a parte il fatto che c'era qualcuno che ha detto che era la prima scelta, forse mi sembra proprio Paratici ha detto la prima,
vabbè, è stata chiaro la prima che dice lui.
No, ma al di là di questo, secondo me incide anche il fatto che Morata voleva ritornare alla Juventus già da tempo. Forse questo pure c'entra.
Questo legame forte che comunque, sì, come diceva Antonello ieri sera, anche detto. Però vi voglio fare una domanda proprio secca, voglio una risposta velocissima e poi andiamo a un altro argomento. È più probabile che in questa stagione Morata faccia 20 gol o il Milan vince lo scudetto? Io voglio sentire che mi dite adesso. 20 gol Morata o scudetto Milan?
Ma che domande
Valentini?
Fai?
Voglio fare una prova, voglio vedere. Ma Valentini.
Che Morata faccia 20 gol, ma lo dico con... come dire, con incertezza, perché ovviamente questo Milan sta facendo cose così belle, così egregie, e siccome io poi faccio il tifo per Paolo Maldini, che sta portando serietà e compostezza finalmente in questa società, non so che cosa augurarmi francamente, però penso che sia più probabile che Morata faccia 20 gol, perché anche quando gli sono stati annullati tutti quei gol
in campionato, parliamo del campionato, non stagionale, campionato.
Sì, ma dico in genere, vuol dire tu comunque c'eri in quel punto, e per un attaccante trovarsi in quel momento, in quel punto, per mettere la palla dentro, non è facile. Quindi Morata ha questo senso del gol, questo fiuto del gol, che mi ha ricordato in qualche frangente il nostro Pippo Inzaghi, anche se qualcuno facendo una battuta felice, secondo me, ha detto che ai tempi del VAR probabilmente Pippo ne avrebbe fatti di meno di gol, perché anche a lui piaceva giocare sul filo del fuorigioco e lo sapeva fare benissimo. Sì.
C'è un'ultima ora, Cinzia,
sì,
vero?
Abbiamo l'ultima ora, Ramsey out 20 giorni per infortunio muscolare, quindi salterà Lazio, Cagliari e il ritorno con
quindi,
il Ferencváros.
Quindi out Ramsey per 20 giorni, infortunio muscolare. Mister Montefusco, su questa cosa, quale delle due sceglie? 20 gol di Morato o scudetto Milan?
Io non so fare i pronostici, perché i pronostici si possono dire tante cose. Io sono un po' simpatizzante del Milan, non per Maldini ma per Gianni Rivera, anche quando ci giocavo contro ero così, lo guardavo con grande simpatia. Però il discorso è questo, sai, fare sempre i pronostici non lo so. Mi auguro che possano fare bene, io non credo però che il Milan sia l'annata che possa vincere il campionato.
Okay.
Anche se sono
E Roberto Bernabai.
Sì, così fra un mese siamo qua a sentire i messaggi di quelli che dicono: avevi detto, no, io non li faccio proprio. No, è che mi vuoi come compagno di avventura.
No, perché io mi dico che secondo me nessuna delle due cose, io dico invece, mi sbilancio, tanto il bello è anche questo. Per me non è nessuna delle due, né i 20 gol di Morata nello scudetto del Milan.
Sei categorico,
per me,
secondo
mio
me
pensiero.
È più facile 20 gol di Morata.
20 gol sono tanti, in carriera non l'ha mai fatti, 20 gol.
C'è sempre una prima volta.
No, per carità. Vediamo, dai.
Ma guarda, la vittoria del Milan mi farebbe molto piacere per Pioli, che è una persona squisita, una persona seria,
ma certamente.
Un professionista che meriterebbe una soddisfazione di questo tipo, anche perché ha attraversato dei momenti complicati, era stato praticamente lui ha continuato ad allenare il Milan quando stavano cercando un sostituto, e questo secondo me dà anche la misura della forza morale che ha quest'uomo, quindi sarebbe per lui una bella soddisfazione, anche se oggettivamente la vedo un'impresa abbastanza complicata. Morata secondo me in doppia cifra può arrivarci serenamente, adesso non so se saranno 20, ma insomma io credo, anche perché qualcuno gliel'hanno tolto veramente per mille.
Sì, beh, c'è una partita, gliel'hanno tolti tre per fuori gioco. Allora c'è un audio al volo e poi andiamo un attimo a parlare delle tre squadre di Europa League, dai, al volo.
Andrea Davarese, che Morata faccia anche 25 gol, ma il Milan lo scudetto non lo vincerà comunque.
Bene.
Non preoccupatevi.
Bene.
Forza Milan.
Allora, per scaramanzia. Bene. Vogliamo andare a parlare anche un po' delle tre squadre impegnate? Proprio facciamo un giro anche su queste tre squadre. Dai.
Roma-Cluj.
Col Cluj, poi c'è il Napoli, ricordiamo anche il Milan, insomma i tre match di questa sera. Roberto, proprio al volo, parto da te, Roberto Bernabai.
Allora, la Roma sai, un'incognita, perché poi quando schiera una formazione ampiamente corretta, riveduta, diventa sempre un punto interrogativo, però insomma l'avversario non è certamente di quelli che possono crearti grandissimi problemi. Altrettanto dicasi per il Napoli, anche se la squadra di Gattuso si sta abituando a alti e bassi un po' preoccupanti, forse l'avversario più complicato.
Perché questi alti e bassi secondo te, Roberto?
Ma non lo so, forse non so dirti, cali di tensione, è strano per una squadra allenata da Gattuso, però effettivamente non sta riuscendo a trovare continuità di risultati, anche se poi le prestazioni magari arrivano, però non arriva il risultato, che poi alla fine è la cosa più importante, è l'unica cosa che conta, al di là di come ci arrivi. Credo che l'avversario più complicato ce l'abbia il Milan, una squadra che compra, vende, c'ha campo, insomma, hanno guadagnato un sacco di quattrini, con un paio di cessioni tra l'anno scorso.
Sono bravi anche a scoprire i giocatori, tra le altre cose.
Sì, assolutamente.
Sono bravi, sì. Mister Montefusco.
Ma al di là dei cambi che saranno, diciamo, per ogni squadra, io penso sono favoriti tutte e tre le squadre italiane. E me lo auguro pure, perché se così diventa un'Europa League ancora più importante, insomma. Il Napoli, per quanto mi riguarda, il Napoli deve solo capire una cosa, che io questo lo dico da quest'estate, da quando Gattuso ha fatto capire che voleva giocare, diciamo, con 4-2-3-1. Io penso che il Napoli, e l'ho già dichiarato altre volte, il Napoli se trova la quadra con il 4-3-3, il Napoli lotta addirittura per lo scudetto, non tanto per lui.
È una questione di modo.
4-3-3, mister, quindi.
Anche perché hai giocatori, anche perché vorrei spiegare che adesso che rientra Zielinski è un giocatore che non può non giocare. Se gioca Bakayoko e gioca Fabio Ruiz, io non credo che si rischi sia il sacrificato, perché è un giocatore molto forte, un giocatore che ha un grandissimo mercato. Ma sono convinto che il Napoli diventa proprio molto più forte giocando col 4. No, l'unica volta che hanno preso un giocatore davanti alla difesa che può fare schermo un po' a tutti i giocatori, diciamo alla difesa e i due centrocampisti laterali, il Napoli gioca invece sbilanciato per le caratteristiche che ha Osimhen. Andare sempre all'attacco diventa un problema, cioè le squadre avversarie si mettono lì e non c'è più spazio. Abitualmente le squadre tolgono qualche attaccante proprio per cercare di creare gli spazi per l'inserimento di giocatori come Politani, Insigne, Mertens, questa gente qua. È solo che il problema poi diventa che Gattuso deve fare delle scelte. Io dico sempre che l'allenatore è pagato proprio per fare le scelte. Cioè se gioca Osimhen non si vede Mertens, se gioca Mertens non gioca Osimhen, oppure Betagna. Cioè, però io preferisco magari che il Napoli possa giocare un 4-3-3. Poi magari a fine partita, negli ultimi 20-25 minuti, come ha fatto alla prima partita di campionato, può giocare con qualche attaccante in più, perché le squadre avversarie sono un pochino più stanche e diciamo c'è tanto da lavorare. Però per quanto mi riguarda,
quindi il modulo, il mister dice 4-3-3 è la chiave
grande,
di lettura giusta.
Ho grande fiducia nel Napoli di quest'anno in Gattuso, però secondo me non deve, ecco, se avete visto la partita con lo Sassuolo, siamo stati lì per 2 ore ad attaccare, però non c'erano spazi, e Osimhen è un giocatore che se non gli dai 30 metri di campo, perché non è un giocatore come Dzeko o come Van Basten, cioè un giocatore con i piedi buoni, cioè un giocatore che ha bisogno di spazio e velocità. Se non gli dai campo, è un giocatore che poi fa molta confusione.
Fa fatica.
Per sfruttarlo ti devi dare un po' di campo in più.
Antonello Valentini.
Voi sapete, io lo dico sempre, lo ripeto oggi, che quando ci sono le coppe io mi trasformo in tifoso del calcio italiano e quindi faccio il tifo indistintamente per tutte le squadre italiane. Io credo di scoprire l'acqua calda dicendo che l'impegno più difficile secondo me invece ce l'ha in Napoli, non soltanto perché gioca in trasferta, ma perché troverà un ambiente che io conosco bene, come quello degli stadi e dell'atmosfera croata. Quindi non sarà un impegno secondo me agevole, nonostante la differenza tecnica tra le due squadre. Per quanto riguarda Roma e Milan, io credo che le due squadre stiano trovando la quadratura del cerchio, abbiano convinzione, abbiano gli elementi giusti. Adesso sarà una prova d'appello anche per scoprire questo Borchia Majoral, che è ancora un oggetto misterioso. Però quello che dico sempre, bisogna anche avere la pazienza, quando si può, di aspettare un attimo questi giocatori che feriscano, che conoscano l'ambiente, che prendano confidenza con la squadra, con la città, con tutto l'ambiente di una realtà nuova e diversa. Quindi da questo punto di vista io credo che sia il Milan che la Roma possano fare il bottino pieno, e mi auguro sinceramente che, siccome mi fido di Gattuso, mi auguro sinceramente che il Napoli vada a vincere in Croazia.
Saremo a vedere, abbiamo fatto un giro insomma sulle squadre impegnate in Europa League. Io vorrei ringraziare tanto tutte e tre per essere stati con noi.
Grazie
ad Antonello Valentini, a mister Montefusco e a Roberto Bernabai. Grazie, un abbraccio, a presto.
Grazie ancora.
E allora ricordiamo, naturalmente, nel ricordare gli impegni di questa sera, Cinzia, ricordiamo anche il serale, perché noi saremo a partire dalle 20 in diretta con Marco Calabresi. È chiaro però che le partite delle 18.55, che sono due, cadono dentro stadio
aperto.
La Roma aperto.
E il Napoli giocano alle 18.55.
Roma Cluj, esatto, Reika contro il Napoli alle 18.55.
Il Milan gioca alle 9.
Alle 21 noi però vi daremo aggiornamenti all'interno di stadio aperto delle due partite. Poi alle 20 prende la linea Marco Calabresi, farà il finale, naturalmente tutto il post delle gare, l'analisi delle due prime due gare, e poi alle 21 questa sfida. Io sono d'accordo con Roberto Bernabei, una bella partita a Milan Lille è una bella squadra che c'ha anche un percorso in Francia, ha scoperto sempre dei giocatori interessanti. Quest'anno mi sembra che sia anche molto cresciuta, sono un paio d'anni che è cresciuta anche nel proprio campionato, quindi è una bella sfida questa. Molto curioso, cioè tra le tre secondo me è quella più affascinante.
Ma
stasera
è anche la squadra che fa meno turnover, possiamo dire. mentre Milan, mentre la Roma e il Napoli ne fanno un po' di più.
In questo momento il Lille ha 19 punti in classifica, è la seconda squadra del campionato francese, alle spalle del Paris Saint-Germain, quindi ha fatto una partenza in 9 partite notevole, 5 vittorie, 4 pareggi, non ha mai perso, e quindi questo a dimostrazione di una squadra che sta vivendo un buon momento, come il Milan naturalmente, ci mancherebbe, non ha mai perso nemmeno,
diciamo,
in Europa League.
È più difficile il Milan rispetto a Roma.
Questo è un bel test, è un bel test, perché non ha mai perso né in campionato, in questo momento il Lille, nemmeno in Europa League, le prime due partite una vittoria, un pareggio per la squadra francese.
Lo stesso discorso per il Milan.
Esatto, no, una bella sfida proprio per questo, cioè tra le tre gare stasera è sicuramente quella più affascinante, più bella, che ha un interesse proprio per il momento che stanno vivendo le due squadre. C'è qualche audio che ci segnala Andrea, anche simpatico, mandiamolo dai.
Ciao Cinzia, ciao Marco. Se Morata fa 20 gol, l'Inter vince il triplete. E capì?
Vabbè, dai.
C'è fiducia, c'è fiducia.
No, 20 gol sono tanti, dai. Auguriamoli. Però io l'ho buttata lì come provocazione anche per giocare, insomma, che sono due obiettivi importanti.
Difficili,
cioè,
entrambi.
Difficili perché secondo me non li pronostica nessuno. Cioè, che il Milan stia andando bene, però addirittura lo scudetto è una cosa. Adesso è giusto parlarne. Però insomma non credo che tutti quanti all'inizio del campionato mettevano il Milan scudetto e Morata 20 gol. Quando è arrivato, io mi ricordo, i commenti non erano proprio esaltanti su Morata, quindi non c'era proprio. Poi è chiaro, è partito fortissimo, bene così, però ecco, la mia era una provocazione, cioè sono
poi
due obiettivi.
C'è chi scrive, ma Morata non è un attaccante da 20 gol, è uno da gol pesanti su grandi palcoscenici, il contrario di Ibrahimovic.
E vabbè, io però sentite, dite quello che volete, ma tra Ibrahimovic e Morata prendo sempre Ibrahimovic,
certo,
tutta la vita, cioè non, adesso con tutto il percorso, anche quello che ha fatto Ibrahimovic, adesso non sarà stato per una serie di fattori così decisivo in Europa, però stiamo parlando di un giocatore che la firma l'ha messa ovunque, quindi... bene Morata, è partito forte Morata, però adesso se andiamo a rivedere il percorso di Morata non è che è un bomber che sfasciava le difese, dai. Dunque c'è ancora qualche audio, andiamo a prenderci, abbiamo ancora qualche minuto.
Da Foggia, eppure io sono convinto che il Napoli veramente possa competere per lo scudetto.
Okay,
se avesse diciamo deciso per un 3-5-2 dall'inizio, no, prendendo due esterni, secondo me avrebbe avuto più chance, soprattutto nella disposizione tattica. Per quanto riguarda la Roma, nonostante ecco, sia in questo momento una squadra un po' anonima, penso che possa vincere, e anche il Milan, perché il Milan comunque sta facendo bene, pur essendo il Lille una squadra importante. Vorrei un parere, grazie. Ennio da Foggia.
Ennio, il problema è questo 3-5-2 del Napoli,
no,
che
no,
non lo vediamo proprio, non è il suo vestito, perché comunque gioca sempre con il 4-3-3 quest'anno.
4-4-2 quest'anno spesso.
Sta cambiando un po' Gattuso.
A me
perché
piace.
Perché deve trovare, insomma... la formazione.
Non mi spiego
giusta,
queste due
però...
battute d'arresto. Queste due battute d'arresto un po' mi...
Credo che
quella col Sassuolo, io sono sincero, non me l'aspettavo. Che poi il Sassuolo sia una squadra che possa metterti in difficoltà, va bene, ma addirittura andare a vincere in questo momento contro il Napoli, a Napoli, io non me l'aspettavo, sono sincero. E ha vinto anche bene, quindi nel senso ha cambiato qualcosa il Sassuolo. È anche vero che il Napoli le occasioni le ha avute, quindi... Comunque dai, vediamo, 3-5-2 no. Arrivano ancora messaggi, però torniamo su questo discorso adesso, apriamo una parentesi con gli altri tre amici che stanno per arrivare, perché questa cosa di Fonseca, Pioli e Gattuso mi ha dato un attimo voglio sentire dal punto di vista tattico una discussione, magari la facciamo tra pochissimo.
Salutiamo Facebook.
Ma non li abbiamo trascurati pure oggi.
Mannaggia.
Colpa tua, Cinzia.
Ecco,
e allora salutali in maniera più... Cioè, scusiamoci.
Ci scusiamo con gli amici di Facebook.
Amici di Facebook, vi abbiamo trascurato oggi e di conseguenza ci scusiamo, ma la colpa è di Cinzia questa
la colpa
volta.
È mia.
Sì, assumiti te qualche responsabilità, non è che me le posso prendere sempre
domani
tutte io.
Domani sarete nelle mani di Marco, quindi sarà lui che si dovrà
occupare. No, c'è pure Jacopo domani, mi piace. Perché lei il venerdì non c'è, la troveremo domenica, giusto?
Ecco, quindi seguiteci domenica.
Va bene, va bene. Salutiamo tutti gli amici di Facebook e ci scusiamo. Ciao. Break e torniamo tra poco.